With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bene, bene, non ricordo di cosa dovevo parlarvi. Allora sì, per prima cosa, benvenuti e bentornati a tutti quanti. Volevo dirvi che da oggi, anzi da quasi una settimana, ma oggi è la prima volta che lo rendo, diciamo, pubblico a livello di podcast, sono su Tipeee. Tipeee è una piattaforma che permette a chiunque abbia voglia o chiunque sia interessato di supportare i creatori di contenuti e quindi dando dei tip che possono essere mensili o anche una tantum di 1, 2, 5 euro, così da sostenere i progetti che ci interessano senza dover spendere chissà quanti soldi. Questo è importante sia per naturalmente chi viene sostenuto, perché ha possibilità di mantenersi, diciamo, non dico mantenersi, ma di utilizzare queste donazioni per migliorare il proprio lavoro o per sostenere le spese di produzione di questo lavoro. E poi, naturalmente, anche un incentivo per chi dona, invece, per avere dei contenuti che sono esclusivi e per poter avere un rapporto anche più diretto col proprio creatore preferito. Io sono su Tipeee da una settimana e trovate tutti i link che vi permettono di accedere al mio profilo in descrizione, e se siete interessati, se volete, se questo podcast, questo progetto vi piace, vi invito a sostenerlo. Ci sono tre possibilità di tip, che sono tipi da 1, 2, 5 euro, ognuno naturalmente ha delle caratteristiche diverse, ma servono tutti a sostenere Filosofia per il Nuovo Mondo. Quindi se avete voglia vi invito a sostenermi su Tipeee. Naturalmente questo vi darà la possibilità non solo di interagire con me, ma anche di essere citati in descrizione tra coloro che contribuiscono a rendere questo podcast meraviglioso. Quindi se avete voglia sostenetemi su Tipeee, e troverete anche sul profilo Tipeee tutte le informazioni, tutte quelle cose che potrebbero invogliarvi a usufruire di questo servizio e quindi a sostenere Filosofia per il Nuovo Mondo tramite Tipeee. Oggi di che cosa parleremo? Non me lo ricordo, e non me lo ricordo perché parleremo proprio di memoria e di ricordi, e lo faremo sempre dopo la sigla.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Bene, grazie come sempre alla musica di Francesco Calzolari e alla voce di Francesco Bruni per questa bellissima intro che hanno voluto donarmi. E vi dicevo, parleremo di memoria, e di ricordi, per capire un po' che cosa interessi della memoria e dei ricordi alla filosofia e perché la filosofia parla di memoria e di ricordi. È un tema che la filosofia ha sempre affrontato, non per ultimo questo tema è stato affrontato da Locke, che ha stabilito un po' quello che è il criterio per poter identificare bene due questioni di cui parleremo poi successivamente. Ma la memoria interessa perché? Perché è una cosa che ci riguarda tutti e che forse è la parte costituente della nostra identità, e vedremo magari perché si può identificare questa identità fra memoria e sé, quindi perché la persona diventa tale e tale soltanto perché ha memoria. Di memoria, naturalmente, come di tante altre cose, si può parlare in maniere molto diverse tra di loro, e ne può parlare la neuroscienza, così come ne può parlare anche la filosofia. Il punto è che bisogna cercare di capire se tra le due cose, tra le due discipline, ci può essere un'interazione che sia proficua, o se si tende ad rintanarsi ognuno nelle proprie posizioni. Questo è quello che spesso succede, purtroppo. Non c'è mai una interazione che sia, diciamo, proficua, ma si tende spesso, anzi molti autori, direi non tutti, tendono a chiudersi in quelle che sono delle acquisizioni che derivano dalla propria disciplina senza magari andare a vedere cosa succede dall'altra parte del muro. E questo è un atteggiamento che naturalmente non favorisce quella che è la ricerca, e non favorisce la ricerca anche comune di una, su un tema, su un concetto che è molto difficile analizzare con gli strumenti prettamente empirici, perché è composto da diverse parti che non sempre, diciamo, hanno la possibilità di essere viste al microscopio, quindi di essere analizzate con strumenti scientifici, ma anche quando lo facciamo dobbiamo cercare di capire che cosa stiamo facendo veramente in quel momento. Questo è quello che succede naturalmente quando si cerca di analizzare il cervello all'interno delle neuroscienze, e dall'altra parte però la filosofia deve anche cercare di uscire dalla propria comfort zone e provare, non dico farlo, ma provare a capire che dall'altra parte c'è un tentativo di ricerca che è forse un po' più specifico e un po' meno dipendente da pregiudizi che ci sono sempre all'interno anche dei discorsi scientifici, ma che non dipende sostanzialmente dalla storia dei concetti. Okay? Uno di questi concetti è il concetto di traccia amnestica, che è un concetto che nella filosofia della memoria, ma anche nelle neuroscienze, ha assunto una rilevanza importante a partire dagli anni 70, diciamo, quando si è cercato di capire dove effettivamente queste tracce amnestiche si trovino. La traccia amnestica è quello che rimane, possiamo dire, delle esperienze che facciamo, e che appunto devono queste esperienze essere immagazzinate, trovarsi, avere un posto all'interno del nostro cervello, ma di dove siano effettivamente queste nostre esperienze passate è ciò che cerchiamo di capire attraverso la ricerca neuroscientifica, attraverso anche magari qualche filosofo di buon cuore, ma la traccia amnestica è importante perché ci pone la domanda se effettivamente i nostri pensieri stiano nel nostro cervello o stiano da qualche altra parte. Il fatto che i nostri ricordi si debbano trovare all'interno del nostro cervello sembra essere anche confermato da alcune ricerche che il biologo Kandel ha fatto intorno sempre agli anni 70 o sul finire degli anni 70, adesso con precisione non ricordo, ma vi lascio tutto quanto in descrizione, così potete anche andare a vedere quelli che sono gli articoli di riferimento di questa puntata. E queste ricerche su una lumaca, una specie di lumaca marina se non sbaglio, queste ricerche hanno mostrato che i ricordi modificano la struttura neurologica di colui che ricorda, e quindi modificano il cervello, diciamo, i collegamenti tra le varie sinapsi in colui che ricorda, e quindi sembra che questi ricordi vadano a inserirsi, a innescarsi nel cervello di cui fanno parte, quindi nella struttura di pensiero di colui che ricorda. Quindi da una parte abbiamo i ricordi che sono delle tracce di ciò che noi abbiamo vissuto e di cui abbiamo avuto esperienza, che rimangono all'interno del nostro cervello. Non sappiamo bene come, non sappiamo bene come poi noi recuperiamo queste tracce, e qui ci sono anche diverse teorie che magari vedremo. Il ricordo differisce però dalla memoria. La memoria è in generale quella capacità, quella cosa, e qui è anche molto, molto difficile stabilire se la memoria sia effettivamente una cosa o una capacità, uno strumento, un meccanismo. Ci sono diverse teorie anche su questo. Per memoria intendiamo quella cosa per cui le informazioni del passato vengono utilizzate per propositi presenti. Quindi noi recuperiamo quei ricordi che hanno per noi un'importanza presente e li facciamo presenti a noi stessi. Quindi la memoria è un atto, e spiegheremo anche perché il fatto di essere un atto è una cosa di fondamentale importanza. Quello che la memoria non è però è l'archivio, cioè memoria e archivio sono due cose sostanzialmente differenti, cioè l'archivio è una parte della memoria per come la intendiamo noi, per la memoria che noi possediamo, ma non è la caratteristica fondante della memoria il fatto di essere un archivio, perché archivio sono tutti quei dispositivi, quei supporti che noi abbiamo anche per ampliare la nostra memoria: un telefono, un libro, un computer, sono tutti archivi, sistemi mnemonici che appartengono all'esterno dell'uomo e non sono invece dentro di lui. Quindi è tutto ciò che l'uomo ha fatto, degli strumenti veri e propri per poter ampliare quelle che sono le sue capacità di immagazzinare eventi, situazioni, documenti e ricordi stessi. Quindi la caratteristica più importante che abbiamo individuato all'interno della memoria e del ricordo è che il ricordare ha a che fare profondamente con la nostra identità. se noi proviamo a trasportare, a trasporre questo assunto su un tipo di memoria che può essere un tipo di memoria collettivo, che cosa succede? Beh, riusciamo a capire quale sia l'importanza di avere una cultura della memoria e quanto siano anche importanti le rievocazioni per riaffermare l'identità di una cultura. Lo possiamo pensare in positivo, in quanto riaffermando e ricordando eventi che sono successi, noi riaffermiamo e solidifichiamo dei valori. Dal punto di vista negativo, invece, ricordare degli eventi negativi che sono accaduti all'interno della storia di una cultura, di una società, ma anche della stessa persona, serve a distaccarsi, a prendere le distanze da ciò che è avvenuto, a produrre una svolta, un cambiamento epocale, diremmo noi, no? Quindi tutto quanto naturalmente sostenuto dalla volontà di non ripetere, di non ricadere negli sbagli del passato. Qui c'è anche la visione, no, di una storia come maestra di vita, cioè la storia come ricordo di ciò che è avvenuto, degli eventi che sono capitati, cui viene data una interpretazione in un senso o nell'altro, e per questo motivo questi eventi vengono stigmatizzati oppure esaltati. Quindi la storia in questo senso viene intesa come maestra di vita, no? Poi Nietzsche avrebbe molte cose da dire a proposito, ma noi le lasciamo stare tutte queste cose. Quindi questa forte connessione che c'è fra memoria e identità sembra far filare tutto liscio. Il problema è che la memoria, come abbiamo detto, è un meccanismo, è un atto, è uno strumento, è una capacità che però spesso non funziona. E questo suo non funzionare noi lo vediamo attraverso altri tipi di cose che succedono alla memoria, come i lapsus di cui parlava Freud, che sono delle dimenticanze che però hanno una base, cioè sono sostenute queste dimenticanze da un qualcosa che succede alla memoria per cui questa dimenticanza è favorita. Il fatto di non dimenticare non è una cosa così per Freud nei lapsus, o di scambiare una parola per un'altra, ma dipende da qualcosa che è successo all'individuo, all'identità stessa dell'individuo. Poi abbiamo anche il meccanismo naturalmente della rimozione, che è famoso e non c'è qui bisogno di specificarlo. Quindi la memoria è un meccanismo che può incepparsi, un meccanismo che può cadere in errore e restituire anche un qualcosa di approssimativo rispetto agli eventi che sono capitati, o addirittura restituire dei falsi ricordi, quindi restituire non il vero ma il falso. E quindi la memoria non è infallibile, la memoria nasconde, la memoria crea, fa tutta una serie di cose, ma non fa la cosa più importante, cioè restituirci per filo e per segno quello che è capitato, che è la cosa più importante quando noi parliamo di una memoria, di un supporto esterno. Se io ho un documento che salvo sul computer, voglio che quel documento mi sia restituito per com'era, non una sua reinterpretazione, perché il computer ha avuto delle esperienze, quindi ha rielaborato quei ricordi. No, io voglio quel determinato documento. Con la memoria nostra, con la nostra memoria, quindi la nostra capacità biologica di avere memoria di qualcosa, non succede questo. Noi non possiamo avere una memoria filmica, cioè non possiamo rivedere quello che è successo. Forse anche per fortuna, perché la nostra memoria è anche un modo di vivere e naturalmente il nostro modo di vivere dipende anche da quello che ricordiamo e da come lo ricordiamo. E questa connessione che c'è anche fra l'esperienza, il vissuto e la memoria è molto importante. Per Edmund Husserl, che è il padre della fenomenologia, ricordare significa rendere presenti degli eventi passati, o comunque quel che resta di questi eventi. Render presente significa presentificare, cioè far tornare a essere presente ciò che è stato. In tutto questo è importante che quello che accade, cioè la presentificazione, il render presente quello che è stato, accade portando con sé una pretesa di verità, cioè portando con sé il fatto o la volontà che ciò che noi ricordiamo sia vero. Senza questa pretesa di verità non potrebbe esserci alcun continuum nella nostra esperienza, nella nostra coscienza, ma confonderemo naturalmente il ricordo con l'immaginazione, perché se io quello che ricordo non penso e non credo che sia vero, non è più ricordo, non è più memoria, ma è immaginazione, è fantasia. E quindi quello che noi portiamo con noi e presentifichiamo deve avere questa caratteristica di pretesa di verità. Il ricordo quindi è diverso dall'immaginazione, ma è anche diverso da un'altra caratteristica, da un'altra facoltà, che è quella della ritenzione. Per ritenzione Husserl intende una capacità, un fenomeno, potremmo dire, che prettamente percettivo. Ci dice Husserl, quando noi ascoltiamo una melodia o ascoltiamo una musica, una canzone, per poter mettere insieme tutti quegli attimi slegati tra di loro che compongono una melodia, dobbiamo avere la capacità di formare una scala, formare un continuum di quei singoli atti che compongono la melodia. E per questo motivo abbiamo bisogno di questa facoltà che ci permette di considerare passato e presente di quello che stiamo ascoltando come uniti, legati tra di loro. Quindi questo è un tipo di ricordo ed è un ricordo primario. Il ricordo, per come noi lo intendiamo, è invece un ricordo secondario, perché è il frutto di un atto, di un'esperienza, di una volontà alcune volte. Altre volte naturalmente avviene da solo, ma è comunque sempre il render presente ciò che è stato una volta. Il fatto che ciò che ricordiamo sia ci appaia, diciamo, vero, garantisce la verità del flusso di coscienza, cioè garantisce l'unità del nostro io. Se non avessimo la pretesa che quello che ricordiamo è vero, non saremmo persone, perché non potremmo assolutamente capire dove inizia la verità della nostra persona, cioè il fatto che noi siamo stati qualcuno una volta e quel qualcuno che siamo stati è adesso la persona che siamo. Tutto questo dipende dal fatto che i nostri ricordi sono uniti da questa pretesa di essere veri. Sappiamo che non sempre è così, perché non sempre quello che ricordiamo poi è realmente vero, o meglio, non sempre ricordiamo la verità di una cosa per come è accaduta, ma noi ricordiamo rielaborazioni di come quella cosa è avvenuta, quindi ricordiamo delle rielaborazioni della nostra stessa esperienza. Però tutte queste rielaborazioni e questi discorsi intorno al nostro io, uniti insieme, formano un continuo che è la nostra identità, la nostra persona. Senza il ricordo, senza memoria, non c'è identità. E anche questi rapporti fra identità e memoria sono molto problematici e ci sono diversi autori, ad esempio Sven Bernecker, che li trattano in maniera molto approfondita e vanno a vedere quelli che sono i diversi punti cruciali dei discorsi. La connessione che c'è fra l'identità e la memoria e il ricordo è un qualcosa che era già stato analizzato e affrontato da Locke, da John Locke, il filosofo inglese del 1600, e aveva identificato anche Locke nel saggio sull'intelletto umano il criterio per poter parlare di un'identità della persona, e questo criterio stava proprio nel fatto di poter ricordare e prendere se stesso come un continuum tra il presente e il passato. Quindi l'identità personale sta nel fatto che un essere razionale per Locke è sempre lo stesso. L'identità della persona quindi giunge fin dove? Fin dove può estendersi all'indietro alla nostra coscienza, quindi riconoscere come sua una qualche esperienza. Quindi il riconoscimento dell'esperienza passata come propria rappresenta il criterio fondamentale per poter parlare di identità. Quindi l'identità sembra stare proprio nella memoria e non c'è nulla da fare. Rispetto a questo punto sono in molti ad essere d'accordo col fatto che per parlare di identità di una persona, quella persona deve potersi riconoscere come continuum, come qualcosa che ha avuto un passato e che ha vissuto delle esperienze. Quindi Locke e Husserl parlano della stessa cosa, della stessa identica cosa, cioè io mi riconosco e divento un io e divento uno nel momento in cui mi sento unito al mio io di ieri. Senza questa unità non c'è alcuna esperienza, cioè non posso avere esperienza intesa come un qualcosa che mi rimane di ciò che ho vissuto nel passato. Senza quest'unità non c'è quindi esperienza, senza esperienza non c'è un vissuto e senza il vissuto naturalmente non c'è persona. Senza la memoria, alla fine del discorso, non esiste un io. Noi abbiamo parlato precedentemente all'inizio di memoria come atto ed è bene specificare che cosa significhi. Rispetto a questo mi sono rifatto al dialogo sui principi della scienza di uno psicanalista e un filosofo italiano che è Ettore Perrella, che vede nella psicanalisi un'educazione civica. In che senso? Nel senso che agendo sulla memoria, agendo quindi sull'identità in questo caso della persona, noi formiamo il cittadino, cioè il soggetto riuscito di una corretta e di una riuscita psicanalisi è il cittadino. Quindi la psicanalisi viene vista come educazione civica. E proprio in virtù anche del rapporto che c'è tra la psicanalisi e la memoria, allora dobbiamo chiederci se una Ecologia della memoria, un saper utilizzare la propria memoria, un ascolto della propria memoria, una corretta visione di ciò che la propria memoria può fare e di ciò che non può fare e di come noi sfruttiamo la nostra memoria nel corso delle nostre esperienze quotidiane, dobbiamo chiederci se questa ecologia, questa visione della memoria come un qualcosa a cui noi dobbiamo tenere profondamente, che noi dobbiamo tenere profondamente in conto per parlare della nostra stessa identità, se questo non sia la base anche per un corretto esercizio sia della nostra vita che della nostra cittadinanza, cioè noi ricordando quello che siamo stati e quello che siamo, riusciamo a essere dei cittadini attivi e dei cittadini consapevoli, puntando sulla memoria della collettività e sulla memoria come identità culturale, possiamo riuscire a creare anche una società che sia un po' più attenta a quello che fa quotidianamente nella propria vita, perché costruisce la propria identità sulla memoria. Questo non significa che naturalmente non si vada avanti, ma che tramite la memoria, che la memoria è un portato, una parte costituente di ogni individuo che non si può eliminare, perché senza memoria non c'è la persona, l'individuo, l'identità stessa. Dobbiamo però stare attenti a capire dove effettivamente, cosa sia effettivamente la memoria, cioè dobbiamo capire il fatto che la memoria non è una ricostruzione per filo e per segno di ciò che è accaduto, ma è sempre rielaborare un'esperienza che abbiamo vissuto e che poi si perde in chissà dove, perché ancora non sappiamo benissimo dove questa memoria si trovi fisicamente. Queste sono le cose principali che ruotano intorno alla memoria: il capire, l'identificare che cosa sia la memoria, dove sia, come si formi, e le relazioni, cosa che interessa profondamente alla filosofia, fra memoria e identità, sia personale che collettiva. Io credo che sia un ambito veramente affascinante e molto molto fecondo, perché sono tante ancora le interpretazioni che possono essere estrapolate da ogni parte, ogni atto, ogni commento, ogni articolo sulla memoria, e che soprattutto ci pone in profonda relazione con noi stessi. Ricordiamo e quindi siamo, potremmo dire. Non penso, dunque sono, ma ricordo, dunque sono. E in questo senso si potrebbe anche fare un discorso che magari è anche più legato alle caratteristiche di questo podcast, su come poi tutte quelle cose che si stanno sperimentando in questo periodo storico, cioè tutte le nuove tecnologie applicate alla memoria umana, vadano a modificare la percezione che noi abbiamo della nostra persona, che è anche un tema molto affascinante che magari riprenderemo in qualche live, sì, perché si faranno delle live. Ho fatto un sondaggio su Telegram e ho visto che molti sarebbero interessati ad avere sia delle live podcast che dei podcast più narrativi, quindi con storie che magari raccontano un particolare concetto, e quindi credo che li farò. Per oggi è tutto, e se avete naturalmente vari commenti da fare, cose da dirmi, mi trovate sui social. Io vi ricordo che potete sostenermi su Tp e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Filosofia per il Nuovo Mondo, per non smettere di pensare. Un abbraccio.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.